Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore in modo rinnovato per l'incontro privilegiato col Signore Gesù. Chiediamo il dono del suo Spirito. Affidiamo noi stessi, tutti i nostri fratelli, tutti gli uomini, alla sua misericordia.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, dai versetti 40 al termine. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta». Altri dicevano: «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore.
Siamo nel contesto della festa delle capanne, come sappiamo, e questo contesto arriva a coprire poi fino al capitolo 10, mi pare, fino al versetto 21 del capitolo 10. E poi il racconto del Vangelo continua includendo la festa in Kenia, cioè della dedicazione del Tempio, che però è più tardi, in dicembre, quindi, però continua lo stesso discorso, quindi diciamo sono capitoli molto unitari. Abbiamo meditato l'ultimo giorno della festa le parole di Gesù, che si riferiscono, come dice l'Evangelista, al dono dello Spirito, non solo, ma collegato con la glorificazione di Gesù, la sua morte, la risurrezione. Ecco, vediamo oggi questa parte che conclude il capitolo 7, dove troviamo che è una parte che può avere molti paralleli con il linguaggio dei sinottici. Anche nei sinottici troviamo il Cristo, non è il Cristo. Nei sinottici troviamo anche altre discussioni sull'interpretazione della legge, che qui non ci sono, qui è tutto centrato sulla messianicità di Gesù. Ecco, vediamo insieme l'intenzione qui dell'Evangelista.
Mi sembra che questi versetti, unendo l'interrogativo della gente sull'identità di Gesù alla certezza dei capi insieme ai farisei, così al versetto 45, poi dopo l'ultima affermazione viene detta al 47 solo dei farisei, ma comunque questo gruppo misto, unendo la domanda comune alla certezza di questo gruppo più ristretto, più anche dotto, più potente, mi sembra sì mostrare ironicamente un giudizio su questi, un po' come da un lato era già stato detto 7:24, non giudicate secondo le apparenze ma giudicate con giusto giudizio, cioè una superficialità, tanto è vero che forse gli ha creduto qualcuno tra i capi, viene affiancato immediatamente da dire allora Nicodemo disse, a mostrare l'errore proprio in cui cadono, un po' questo aspetto, cioè l'apparenza, la superficialità, un po' un altro aspetto che verrà poi ridetto più avanti alle 9:41, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome voi dite noi vediamo, il vostro peccato rimane, cioè non solo superficialità ma una specie di superbia, questo popolo che non conosce la legge è maledetto, questa gente, questo, cioè credersi assolutamente sicuri, mentre appunto mi pare che anche sulla legge, anche sull'origine di Gesù, come si componga quello che dice la legge e quello che è la realtà di quest'uomo che si presenta con molti segni, anche su questo mi sembra che il testo voglia dire che invece è proprio l'opposto di quello che dicono loro, cioè corrisponde alle profezie Gesù nella sua persona.
Io ho notato alcuni temi di questo capitolo che forse così vale la pena di sottolineare. Il primo è il fatto che il capitolo 7 dipende dal capitolo 5, l'avevamo già visto, cioè la causa della persecuzione dei giudei ancora riguarda alla guarigione in giorno di sabato, capitolo 7, perché dice un'opera sua, al versetto 21 Gesù dice un'opera solo compiuto e tutti ne siete stupiti, poi dice vi sdegnate contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato. Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Quindi il motivo sembra per cui mandano per arrestarlo è ancora questo qui, perché il suo successo si va allargando. C'è stata questa provocazione, diciamo, chiamiamola così. Poi l'altro punto che ritorna sia prima sia dopo l'annuncio di Gesù sull'acqua viva è l'origine di Gesù, cioè sebbene qualcuno creda in lui c'è questo scoglio della sua origine che è equivocato, cioè alcuni credono che sia Galileo anche di origine, mentre Gesù di origine è giudeo, cioè della Giudea, è di Davide, della stirpe di Davide. E qui Gesù approfitta per fare una rivelazione invece sulla sua origine dal Padre. E poi l'arresto, cioè quello che dicono le guardie nella pericope di oggi, sembra proprio riferirsi alla promessa dell'acqua viva. Sembra che sia proprio questa la causa, perché al versetto 40 dice alcuni, all'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano questi è davvero il profeta. E poi Dice che le guardie tornarono e dissero: nessun uomo ha parlato mai come parla quest'uomo. E quindi questa cosa che dice Gesù su di sé, e chi crede venga a me e beva, sembra per molti non occasionare un allontanamento, ma al contrario. Alcuni sembrano credere in quello che dice, dar credito a questa autorivelazione, dicono allora è lui il profeta, allora è lui il Cristo.
Ma a me ha sempre colpito il versetto 17, questa risposta che già dà Gesù all'interrogativo che si pongono i giudei: come costui conosce le scritture senza aver imparato? E Gesù risponde: la mia dottrina non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. E se uno vuole fare la sua volontà, conoscerà riguardo alla mia dottrina, se vengo da Dio o se parlo da me stesso. E Nicodemo qua dice: la nostra legge non condanna nessuno se prima non l'ha ascoltato e conosciuto le cose che fa. Ma per conoscere le cose che fa, qui il Vangelo dice che bisogna avere questa volontà di fare la volontà di Dio, e allora Gesù dice: se uno vuole fare la volontà di Dio, conoscerà. Mi sembra che sia abbastanza, mi è sempre sembrato come un'indicazione fortissima per discernere questa disposizione del cuore di voler fare la volontà di Dio, perché è a questo che il Signore dà poi la luce per discernere, per capire quello che è da Dio e quello che è dagli uomini. E c'è questa contrapposizione: ascoltare e conoscere, dice Nicodemo, gli altri invece gli rispondono: studia o scruta le scritture, che sembrano diventare un ostacolo per capire invece l'origine di Gesù. Attaccarsi alla lettera in questo modo, senza una disposizione del cuore di voler fare la volontà di Dio, come diceva poi Gesù anche al capitolo 5, diceva: voi scrutate le scritture perché credete di avere in esse la vita e non volete venire a me per avere la vita, ma io so che non avete in voi l'amore di Dio. E mi sembra lo stesso discorso. Ecco, poi riguardo a questa parola che dicono le guardie, che è strano perché di solito le guardie non sono chiamate a fare un discernimento, le guardie adempiono gli ordini ricevuti, sono mandate per arrestarlo, invece ritornano con questa parola: nessun uomo ha mai parlato così, che è un po' analogo a quello che dicono anche i sinottici al capitolo 7, per esempio, di Matteo, ma non solo, ci sono anche tanti altri passi in cui Matteo dice: quando Gesù ebbe compiuto tutte queste parole, cioè tutto il discorso della montagna dal capitolo 5, 6 e 7, le folle erano sbalordite, sbigottite, è un verbo molto forte questo, per la sua dottrina, perché, dice, stava infatti insegnando, ammaestrando loro come uno che ha potere, exousia, e non come i loro scribi. Mi sembra che sia un po' la stessa cosa. Quindi c'è questo modo di ascoltare che riconosce una cosa che non è dall'uomo.
È già stato detto, direi, molto bene molte cose su questo brano. A me colpiva un po' Da dove nasce in questa gente questa fede in Gesù? Nasce da una parola di Gesù che l'avrete vista ieri, insomma, nel brano della promessa dell'acqua viva. Quando Gesù dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. C'è la scrittura, c'è la legge, ma c'è anche un altro dono che il Signore fa, che è il desiderio dell'adempimento delle scritture. E Gesù mette davanti a questa gente questo adempimento che troviamo spesso al termine delle profezie. Quest'acqua viva, quest'acqua che parte dal Tempio, che passa attraverso il deserto, che va a risanare le acque. Ecco, questo desiderio fa sì che ci sia nel cuore di chi riceve questa grande grazia, questo desiderio. E qui la gente crede in Gesù. All'udire queste parole, alcuni, cioè è un dono ancora raro, ma alcuni ce l'hanno già, dicevano: costui è davvero il profeta. Sentono che è questo ciò che loro hanno cercato nella vita, hanno desiderato, e finalmente dalle parole di Gesù capiscono che questo dono è arrivato, perché questa parola di Gesù ricolma il loro desiderio. Gli altri hanno anche loro la scrittura, che dice una cosa sull'origine del Cristo, hanno la legge, però probabilmente devono ancora giungere a questo punto di avere sete di qualcos'altro, di avere sete del Signore che finalmente viene a donare la sua vita, in modo da poterla poi accogliere mediante la fede, e la fede in questa parola che lui dice: nessuno ha mai parlato come lui. Finalmente è arrivato uno a dire: ecco i giorni in cui quest'acqua viva sgorga dal Tempio. Il Tempio è lui, chiaramente. Quindi direi che per noi è necessario davvero chiedere un dono, il dono del desiderio che tutto quello che noi ogni giorno meditiamo si realizzi per noi, che ci sia questo forte desiderio, che da questo desiderio nasca una tensione, una fede, una ricerca sempre più bella, più profonda di Gesù.
Ma dico una cosa molto esterna, le guardie dicono: mai nessuno ha parlato come costui. E al capitolo 18, quando Gesù dice lo stesso alle guardie, ai soldati che erano venuti nell'orto a prenderlo, dice: sono io. Anche lì indietreggiarono e caddero. Quindi mi sembrava che questa, così proprio la parola di Gesù, abbia una potenza che se sperimentata in questo modo veramente vince il potere mondano, ecco, vince. Senza, tutti indietreggiano, insomma, c'è un'autorità, un potere di fronte al quale non si può nulla, e quindi da questo ne consegue che solo al momento, solo quando veramente lui deve in qualche modo, tra virgolette, consegnarsi, allora si consegna. Cioè mi sembra veramente che risalti ancora di più che tutto si compie per la volontà del Padre al momento giusto, al momento segnato, ecco, quindi è il momento in cui coincidono queste due volontà del Padre e del Figlio.
Aggiungerei questa, quello che è stato detto, che questo è un brano anche, può essere un invito alla ricerca, e noi vediamo che anche oggi, rispetto a Gesù, abbiamo visto anche noi, c'è una nuova ricerca, però può essere anche, probabilmente per quando è scritto il Vangelo, un brano di conforto, perché dobbiamo metterci nella prospettiva, si può mettere nella prospettiva che emerge da diversi punti del Vangelo, in cui la comunità è espulsa dalla sinagoga, e anche lì, per esempio, il capitolo 12 viene sottolineato proprio dall'Evangelista, dal racconto, che molti, anche dei capi, credettero in lui, capitolo 12, versetto 40, mi pare, 42, e però naturalmente per timore non lo confessavano apertamente, eccetera. Gesù stesso, capitolo 16, all'inizio, dice: vi cacceranno dalle sinagoghe. Se noi, senza adesso volere stabilire a livello più scientifico, se è possibile, i vari momenti, se prendiamo in questa prospettiva, rileggere questo Vangelo, quando viene poi scritto dopo, vuol dire anche mostrare come non erano tutti compatti nel rifiuto di Gesù. Come diceva prima Don Giorgio, credettero in lui. Addirittura qui troviamo, io penso, una preoccupazione consolatoria anche dell'Evangelista nel mostrare che c'era divisione, c'era dissenso. Anzitutto lo dice per il popolo, nel versetto 43. Dentro la folla, che è il popolo semplice, molte volte ha ragione rispetto anche ai dotti, è un popolo anche disprezzato, però è un popolo che poi, almeno una parte di loro ha quell'intuizione, quel senso della fede che l'Evangelista raccoglie più volte. C'era divisione, questo è un fatto positivo se lo leggiamo da questa prospettiva. Non è vero che era chiaro che Gesù non era lui, che qui tutto è centrato, lo vediamo, non tanto su discussioni, come troviamo nei sinottici, su discussioni, sull'interpretazione della Torah, riguardo al sabato, riguardo alla purità. Qui il centro in Giovanni è la messianicità di Gesù, è il profeta, è il Messia. Quindi è molto importante vedere che l'Evangelista racconta che c'era nel popolo divisione. Non solo, ma addirittura le guardie del Tempio, che le guardie del Tempio sono una polizia armata che doveva tenere l'ordine, non solo nel Tempio, anche aveva responsabilità anche più ampie, sappiamo anche da Giuseppe Flavio, eccetera, da altre fonti, fatta per lo più da Leviti, ecco, che anche loro, anzi qui si dice una cosa, vengono affascinati, non so, difficile poi penetrare, capire perché dicono così. Ma certamente mi sembra che qui, almeno a livello più semplice, la personalità di Gesù emerge fortissima nella sua possibilità di essere il Messia per loro. Nessuno ha mai parlato così. Sono tornati, non si sono sentiti di arrestarlo. Sono coltanto che gli altri reagiscono, ma come? Ma qualcuno dei capi ha creduto in lui, quindi si suppone che loro siano tentati a credere che è tutto vero quello che dice Gesù, ecco, che sia lui la fonte. E anche tra i capi, anche tra i farisei, qui i capi sono questi due gruppi, insomma i sacerdoti e i farisei che collaborano a volte, qui sono insieme, anche tra loro c'è qualcuno che contesta il loro atteggiamento. E Nicodemo, notiamo che qui l'Evangelista, versetto 50, sottolinea che era uno di loro, anche tra loro c'era chi contestava il loro atteggiamento, cioè come un atteggiamento preconcetto. Forse la legge giudica qualcuno senza avere esaminato bene. Quindi c'è, mi sembra, anche sotto questo aspetto il mistero di Gesù, anche l'invito alla ricerca, è anche un testo di consolazione per chi ha creduto in Gesù. E poi, come diceva Don Giorgio, possiamo applicarlo a noi stessi, ecco, nel senso che lui diceva prima.